l'ultimo intervento, una sintetica sintesi, scusa il bisticcio Luciano, anche perché dopo c'è l'enoteca e da padrone di casa, oltre a ospitarci, offre anche un piccolo aperitivo ed è giusto che riusciamo a farlo tutti ancora in tempi ragionevoli. Ecco, l'ultimo intervento potremmo sintetizzare dall'Astisio a Roero. Questo ruolo di scandaglio, di ricerca su un territorio che si trasforma, apre prospettive e diventa una conoscenza funzionale alla tutela, alla salvaguardia e allo sviluppo. Grazie
Luciano. Sì, grazie a voi. Si dice sempre, una frase che si insegna a scuola, più ripetute, più diciamo così retoriche, che la storia è maestra di vita, è palestra di vita, è maestra di vita. E allora, così riassumendo, sintetizzando la già breve sintesi che ho preparato su quello che è il senso di questa giornata e di questo ricordo e con gli elementi che sono venuti fuori, vorrei proprio provare a vedere quali possono essere stati e quali sono gli insegnamenti che il Roero ha tratto dall'opera e dalla figura di Renato Bordone. Intanto abbiamo visto dagli interventi che sono stati prima che c'è un insegnamento che viene fuori già dalla persona stessa, nel senso che è stato detto, io ho avuto modo di conoscere attraverso e grazie soprattutto a Baldassare Molino Renato Bordone in diverse occasioni, tutte le volte che c'era un libro da presentare Rino diceva Renato Bordone. Renato Bordone perché Baldassare Molino, che è un colosso per la nostra zona, è uno di quelli che ha fondato Roero con i suoi studi, al quale il territorio non è mai abbastanza grato e riconoscente, è una persona seria e si appoggia solo e sempre a persone serie. E Renato Bordone è una persona estremamente seria. È stato detto rispettoso per quanto riguarda il suo lavoro, vuol dire anche questo. Sarà già successo a tutti voi di assistere a delle presentazioni di libri con relatori che magari autorevoli, il nome di Bordone era autorevolissimo, non solo autorevole, ma che arrivano all'ultimo e trovano la scusa che il libro l'hanno avuto il giorno prima, che l'hanno appena sfogliato, quindi l'hanno leggiucchiato, non l'hanno nemmeno letto, si arrampicano, attaccato ai vetri, non dicono praticamente nulla del libro, regalando la loro presenza per la presentazione di questo libro. Questo con Renato Bordone non è mai successo. Tutti i libri venivano letti dall'inizio alla fine in modo veramente pignolo, con presentazioni che soprattutto erano, dal punto di vista della lezione, estremamente interessanti. Quindi generoso, disponibile, è stato detto in tutti i modi. Aggiungerei ancora una persona estremamente garbata, mite, una persona per bene, come diciamo noi in piemontese, e di piacevolissima compagnia. Quindi c'è un insegnamento che intanto viene dalla sua persona di per sé, da quello che è stata la sua persona, la sua personalità. Poi altri insegnamenti forti che sono così propri della nostra zona, che sono venuti fuori dal suo insegnamento. Intanto che un'identità, noi siamo molto legati al concetto di identità, anche se lo stesso Bordone invitava a riflettere a volte sulla retorica che c'è attorno o dentro ad alcune parole, proprio come quella per esempio di identità. In ogni caso, tanto per capirci, per essere sintetici e magari anche un po' superficiali nell'uso di questi termini, però noi siamo molto legati al discorso dell'identità del Roero. È stato detto un territorio inventato. No, non è un'invenzione quella del Roero, perché Renato Bordone ci ha insegnato che non si inventa in storia nulla. Il Roero è stato riscoperto, cioè c'era, stato ritrovato, c'era nella storia e attraverso un lavoro di storia locale, un lavoro dal basso, e quindi è impossibile ovviamente, non avendo mezzi a disposizione, un territorio, riscoprire, imporre un'identità se quell'identità non è nelle cose, se non è nella gente, se non è nello spirito, se non è nel territorio. Ecco, questa identità è una di quelle che sono le novità degli ultimi decenni dell'Albese, di questo più ampio territorio che ci accomuna, e che è quella appunto dell'affermazione del nome del Roero con le sue identità intese come differenze, particolarità, caratteristiche dal punto di vista geologico, dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale e via discorrendo. Ecco, questa identità, questa riscoperta si è nutrita soprattutto di quello che è il germe storico di questo territorio, che è appunto l'Astisio. Nella storia, diciamo così, in questo germe c'è anche un altro insegnamento che viene sempre dagli studi, dico di Bordone, ma come dire anche di Valdassarremolino, perché sono veramente fondamentali per capire il nostro territorio. Non possiamo capire, per chi non sa queste cose, è qualcosa che stupisce. Ma se al di là dello stupore si vuole capire un territorio, si vuole capire per esempio la vivacità commerciale, lo spirito imprenditoriale, ma soprattutto mercantile di Canale, non lo si capisce, e un po' di tutto il territorio, perché poi ne guadagna tutto il territorio, non lo si capisce se non lo si lega alla sua filiazione, diciamo, da Asti. Molino ha citato il 200, ha citato diciamo questi percorsi che hanno portato e hanno dato una caratteristica, un'identità a un territorio. Un altro insegnamento fondamentale, appunto, legato a questo discorso dell'Astisio, è sicuramente quello della coesione. Cioè un territorio che è riuscito ad affermarsi facendo della coesione di territorio il suo, io direi, dico anche, aggiungo un'altra cosa, non il suo, la sua forza, io dico che è anche l'unica vera forza del Roero. Lo dico questo precisamente in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, in cui per, tra virgolette, ovviamente, benessere, voglio dire, per ormai un percorso compiuto, un'affermazione che ormai è stata raggiunta, che ha avuto anche dei risultati, dei riconoscimenti dall'esterno molto, diciamo, vistosi, proprio per questo forse questo spirito di coesione all'interno del Roero oggi subisce qualche scricchiolio, un po' più fragile, la presenza anche per esempio in zona di pochi sindaci, testimonia anche proprio di una, magari di un'idea che la si dà ormai per scontata. Invece io sono convinto che questo può essere pericoloso, perché vuol dire perdere il discorso di coesione di territorio, che vuol dire perdere la forza, perché diversamente si è piccoli e individuali e non si va da nessuna parte. Per cui sottolineo questo aspetto per una, diciamo così, un'idea che può essere collegata a questo aspetto, nel senso che l'identità di un territorio si può anche coltivare, nel senso che si può anche, si deve, secondo me bisogna anche coltivarla, bisogna anche rafforzarla, bisogna in qualche modo curarla e potenziarla. Ecco. Un'altra lezione fondamentale che è venuta appunto fuori dagli interventi che sono stati fatti prima, per quanto riguarda il discorso, la figura, gli studi di Renato Bordone, è quella del paesaggio, dell'attenzione al paesaggio. Il paesaggio visto non come un museo, è stato sottolineato benissimo dal dottor De Vecchi il concetto di evoluzione. Quindi quando si parla di paesaggio bisogna porsi in una dinamica storica e proiettandosi ovviamente per quello che sarà il, diciamo così, il futuro. Per vedere, immaginare quello che può essere il futuro di un paesaggio bisogna conoscerne la formazione, l'origine. Quindi anche atteggiamenti, diciamo così, di chiusura, di rigida, la concezione di un paesaggio come museo è lontana da quelle che possono essere le idee, diciamo così, corrette su un paesaggio dal punto di vista storico, dal professore di studi di Rosa Bordone e, secondo il nostro modo di vedere, anche in una dinamica, diciamo così, futura. È stato citato l'Osservatorio del Paesaggio attraverso proprio scambi di contatti, di idee, proprio con il professor De Vecchi e con il professor Bordone. Ho apprezzato moltissimo questi studi fondamentali sul romanico, sul paesaggio, l'inserimento appunto delle chiese romaniche, del romanico all'interno del paesaggio, e quindi c'è un insegnamento importante. E allora quale può essere il filo che lega il discorso dell'evoluzione di un paesaggio? Ovviamente può essere soltanto quello della coerenza. Un paesaggio è, diciamo così, dinamico, giustificato nei suoi sviluppi quando c'è appunto un discorso, una coerenza di motivazioni e di legami storici. Un altro insegnamento, direi che questi sono i quattro caposaldo attorno a cui si è sviluppata questa mattinata è quella della versatilità del professor Bordoni. Il dottor Pia veramente ha sottolineato questo aspetto. Chi l'ha conosciuto avrà apprezzato appunto questa sua attenzione alla storia dell'alimentazione, è stato detto, alla storia del paesaggio, l'abbiamo detto ripetuto, alla storia contemporanea. Ai tempi dell'università c'è stato citato a volte delle barriere, muri che ci sono all'interno tra gli stessi medievalisti, non è più oggi così, ovviamente oggi c'è una concezione del sapere, della interdisciplinarità molto più forte, ovviamente fondamentale, ma nei decenni scorsi, di quelli in cui ha operato il professor Bordone, mi ricordo che i medievalisti e storici moderni quasi non si parlavano, nel senso che c'erano delle fratture, pesamente poi chi si occupava come me di storia contemporanea o di storia materiale era visto anche con una certa diffidenza, no? Quasi come fosse una cosa un pochettino, da discriminare il bricciolino, da non avvicinarsi troppo. Ecco, invece io ho notato sempre questo Bordone una curiosità, un'attenzione. Parlando di storia contemporanea, per esempio, sia gli studi sul Risorgimento che sono stati citati, ma io penso anche, per esempio, alla storia della Resistenza, episodi della Resistenza, della storia, quindi la curiosità, il modo di indagare, vedere tutte queste cose. Aggiungerei ancora anche, per legarmi a quest'ultima proposta, quest'ultima idea che si lega un po' a tutto quello che abbiamo detto prima, lo studio del folklore, per cui lui nei suoi studi, pur rigorosi eccetera eccetera, ha mai dimenticato, mai tralasciato quegli spunti storici che potevano essere interessanti per la storia del folklore. Riassumendo con tutto questo, visto che poi le campagne si dicono che è ora di smettere, ed arrivando appunto a un'idea, dicevo, per noi gli elementi più forti ovviamente sono quelli dell'identità del territorio e quelli della coesione del territorio. E allora dicevo che questi elementi si possono anche in qualche modo coltivare. Con Valdessare Molino ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto, ho già avuto occasione in qualche altra situazione di presentare, di accennare a un'idea che secondo me potrebbe essere il secondo atto di quello che considero oggi potrebbe considerare come il primo atto di questo filo legato al discorso dell'astisio. E cioè, manca al nostro territorio una festa, che sia una festa di identitaria, vi assicuro che non faccio discorsi leghisti, nonostante questi accenni, chi mi conosce lo sa, e nonostante abbia la biro verde, ho visto prima, ho detto devo nasconderla, se no poi qualcuno pensa che questo discorso arrivi da chissà quali pulpiti, assolutamente no. Dico che però, per cementare il discorso della coesione del territorio, come dicevo, che è un po' più fragile, un po' più frammentato e che bisogna farlo, la presenza in sala di più produttori che non sindaci, ripeto, è significativo, no? Qualcuno lo dà per scontato, qualcuno invece lo ritiene ancora un valore su cui lavorare profondamente, quindi non dobbiamo perderlo. Allora ritengo che manca un momento identitario, una festa, che sia di territorio e fondante. Ragionando con Molina, mi ha detto, che cos'è Maggio Fondante? L'unica festa che può avere un senso. Un momento di festa è inteso in senso lato, e quindi come lo intendiamo noi, nel senso che sia un qualcosa che abbia un senso, e quindi che abbia delle motivazioni storiche, che abbia degli elementi folcloristici o folclorici attorno, e che quindi arrivi da qualche parte, che voglia andare da qualche altra parte. E allora, l'unico momento di questo tipo è ovviamente legato all'astisio. Molino è andato a consultare, gli ho chiesto una data, gli ho detto quale potrebbe essere una data e un luogo, originario, in cui individuare questo germe di questa cosa. La data mi pare che possa essere un marzo, aprile, se non sbaglio, come avesse accennato, e il luogo di partenza poteva essere Monteu, se la memoria mi dice bene, ma poteva essere una manifestazione che poi ovviamente deve diventare di territorio, quindi anche se vogliamo itinerante deve spostarsi sul territorio, ma deve essere una manifestazione di un momento che deve anche sopperire a quello che è una mancanza del nostro territorio, e cioè di una robusta, e qui arriviamo di nuovo al discorso della coesione, che è l'unica forza che noi abbiamo, cioè di una robusta rappresentazione folclorica, perché il folklore è anche importante, ce lo insegnano l'asti del Palio, ce lo insegna l'alba del palio e via discorrendo, può essere ovviamente non spacciato per storia, ma con i propri confini, può essere, è molto importante, è importante averlo. Nessun comune del Roero, ritorno quindi alla necessità di fare gruppo, di fare forza insieme, nessun comune del Roero ha la forza di per sé da solo di fare una grande, una bella manifestazione di carattere folclorico, storico di questo tipo. Tutti insieme si può fare. Come? Ragionando appunto con Molino, poteva essere un momento in cui, ricordando appunto l'Astisio, ricordando appunto questo momento fondante, ricordando il professor Bordone e i suoi insegnamenti, legare tutti i comuni, danno un proprio apporto, e allora diventa un apporto minimo, e messo tutti insieme 23 comuni diventa un grande apporto, in cui ogni comune sfila in questo momento, che poi sarà da costruire ancora, con diciamo così, con i personaggi storici più significativi legati al proprio Medioevo. E metteremo in scena una grande rappresentazione storica del nostro territorio, lo faremo col contributo di tutti, diventerebbe una manifestazione di territorio che ci manca, in un periodo importante e bello per il nostro territorio, e potrebbe essere anche, diciamo così, un modo per traghettare quello che è un discorso di storia a quella che può essere l'attualità economica, contemporanea e anche della convivialità. Grazie.
Prima di concludere del tutto, volevo che Tiziana Mo, che è stata tanta parte nell'organizzazione di questa giornata, ci raccontasse di questa iniziativa che come museo hanno realizzato proprio in relazione a questa giornata di ricordo di Renato.
Sì, il museo di Cisterna era molto legato a Renato Bordone, e 6 anni fa, l'11 novembre del 2005, Renato è venuto a presentare il mio libro sulla Cisterna, scusate. E per me, quindi, questo è un discorso personale, era una data importante. Infatti abbiamo cercato di metterlo l'11 di novembre, ma non ce l'abbiamo fatta, che è anche una giornata dal punto di vista del calendario rituale importante, San Martino. E poi abbiamo deciso insieme di portare la giornata a oggi e di dedicarla a lui, anticipando questa giornata con la stampa di questa mappa dell'Astisio realizzata da Molino sulla base degli studi di Renato, e l'abbiamo stampata in numero ristretto a 100 copie dallo 0 al 99, e l'abbiamo proprio fatta in suo ricordo. La qualità logicamente è una stampa con una macchina dell'Ottocento, quindi è quello che è, però il significato è davvero grande, e con questo regalo vogliamo ringraziare Bordone e anche la famiglia che ci ha voluto.
Grazie
a voi. E tra l'altro la moglie e la figlia sono arrivate qui per prima, sì, dando la nebbia. Grazie a tutti, a voi per l'intervento. Grazie ai relatori.
Chiudiamo e ci spostiamo, per chi vuole, nella sala attigua per l'aperitivo. Grazie.